sarà un anno importante per la politica italiana, l'anno di avvicinamento alle elezioni politiche. Di fatto si entrerà in campagna elettorale, posto che l'Italia è il paese delle campagne elettorali permanenti, e questo significherà soprattutto per le opposizioni decidere finalmente se coalizzarsi, in che misura farlo, con quale programma. Intanto ci sarà il referendum sulla giustizia, un passaggio importante per il consenso di Giorgia Meloni e del suo governo. E ci sono le cose del mondo che incombono: la guerra in Ucraina, Gaza, il futuro dell'Europa. Il governo è attraversato da tensioni e fratture, ma le opposizioni non sono da meno. Prendiamo due dossier, l'Ucraina e l'Unione Europea. Da una parte c'è una Meloni riluttante europeista controvoglia, ma con il cuore che guarda a Trump. Dall'altra ci sono le opposizioni che non riescono a trovare un piano comune. Sull'Ucraina, PD e 5 Stelle parlano lingue diverse. Se poi aggiungiamo al quadro gli altri, i renziani, i liberali, la sinistra di AVS, alle attuali opposizioni non resta che sperare che il mondo si placchi prima delle elezioni politiche. Siamo stati in Parlamento nel giorno in cui si discuteva la posizione del governo in vista dell'ultimo Consiglio europeo. Il PD ha ribadito il sostegno all'Ucraina, i 5 Stelle hanno fatto il contrario, AVS era a metà, i centristi stavano con Kiev, ma senza parlarsi tra di loro. Risultato? 6 mozioni distinte. Uno scenario grottesco. Ne abbiamo discusso con il responsabile estere del PD, Giuseppe Provenzano.
Per la prima volta viene scritto nero su bianco che l'amministrazione americana di Donald Trump considera l'Europa non più un alleato strategico, ma sostanzialmente un'entità da sottomettere o peggio da disgregare. E Giorgia Meloni continua a negare e a rimanere in silenzio di fronte agli attacchi inauditi del presidente Trump, e questo cozza con il nostro interesse nazionale, che va perseguito all'interno della cornice europea, facendo le battaglie che poi servono all'Italia, per esempio investimenti comuni, lavorare per una vera difesa europea, non regalare il 5% di spese militari in PIL per comprare americano come vuole Donald Trump, o peggio fare regali alle multinazionali, significa fare la politica industriale a fronte di un declino e di una desertificazione produttiva del nostro paese, che in questi anni ha subito colpi drammatici che nella realtà immaginaria della Presidente del Consiglio sistematicamente vengono negati. Guardi, il tema dell'Ucraina, il tema della Palestina si tengono dal nostro punto di vista. La pace non può negare principi e valori di giustizia. In parte, diciamo, sarà sempre ingiusta dopo una guerra criminale di aggressione o dopo il genocidio che si è consumato a Gaza, ma se tu non riaffermi le ragioni dell'aggredito, del diritto internazionale, l'esigenza della riparazione dei danni causati da parte degli aggressori, e questo vale per la Russia, vale anche per Israele a Gaza, cioè tutto questo mina la credibilità del diritto internazionale e nessuno a quel punto è al sicuro. Io ho ricordato le parole davvero, diciamo, sulle quali bisognerebbe molto meditare, del presidente Mattarella. Lui ha detto chiaramente 2 giorni fa alla conferenza degli ambasciatori una frase che non dovremmo dimenticare, che il protagonismo dell'Italia nell'attuale contesto mondiale geopolitico si può esercitare solo all'interno delle organizzazioni multilaterali o solo all'interno dell'Unione Europea. Nell'uno e nell'altro caso il governo italiano sta allentando il rapporto che storicamente ha avuto l'Italia. L'Italia è stata, diciamo, protagonista delle Nazioni Unite, della costruzione degli organismi giurisdizionali, internazionali, eccetera. Invece questo è un governo che delegittima, è sempre stata protagonista del progetto di integrazione europea, adesso invece difende i veti di Orban che vanno tutti contro l'interesse nazionale.
Però la domanda che io le facevo era riferita alle opposizioni, perché ha sentito Ricciardi, com'è diverso,
guardi,
da voi?
Guardi, io le ris- rispondo innanzitutto che anche la destra, quando stava all'opposizione, presentava le sue risoluzioni. Questa è stata sempre una prassi parlamentare.
C'è una divaricazione molto grande.
Ma guardi, la divaricazione è molto grande, cioè si vede quando hai un vice premier che inneggia alla Russia, un vice premier che sta ancorato all'Europa come Tajani, e lei invece, Giorgia Meloni, che sta con Trump o finge di non vedere quello che accade Trump. Non nascondo, e l'ho detto mille volte, che c'è una divisione sul tema dell'Ucraina con il Movimento 5 Stelle. È un tema che va affrontato in una discussione molto seria e approfondita nella costruzione dell'alleanza. In questi anni c'è stato uno stallo nell'iniziativa diplomatica, accanto al sostegno anche militare all'Ucraina, che noi rivendichiamo perché ha consentito a quel popolo di rimanere in piedi e di non arrendersi alla prepotenza dell'invasore. Diciamo, serviva un'azione diplomatica che è mancata e non andava lasciata a Trump. Ma oggi, se si sta cercando ai tavoli negoziali di far valere non le ragioni dell'Ucraina in astratto, che comunque è l'aggredito, non lo dimentichiamo mai, ma le ragioni del diritto internazionale, quelle che dovrebbero riguardarci tutti, ma l'Italia è lì che deve stare. E su questo il Partito Democratico, anche in forza, me lo lasci dire, del fatto che è il primo partito dell'opposizione, farà valere fino in fondo la sua posizione.
Il pensiero di Provenzano è semplice. Il PD è il partito più grande della coalizione, saprà imporsi. Uno scenario quantomeno ottimistico per il Nazareno, anche perché la Pax Schleiniana nasconde all'interno una grande insofferenza di diverse aree del Partito Democratico. Quella della ex maggioranza di Bonaccini, ancora spiazzata dalla sconfitta alle primarie per l'elezione del segretario. Quella delle correnti che si sono viste ridimensionare nel ruolo e nel potere del partito. E quella dei riformisti che hanno deciso di rimanere all'opposizione. In gioco ci sono anche, se non soprattutto, cose non secondarie come le candidature alle prossime elezioni politiche. Più della metà degli attuali senatori e deputati avranno esaurito i 3 mandati fissati come limite dallo statuto del PD l'anno prossimo. La paura che Schlein faccia man bassa di posti, eliminando concorrenti interni, è grande. Poi certo in gioco ci sono elementi ideali, il tentativo di influenzare le scelte, la linea, lì a quarta pelle della componente riformista del PD.
Capisco che il tema della democrazia, sia diciamo come sistema che la democrazia interna, sia ormai un tema un po' desueto, no? Le persone pensano, vabbè, ma questa democrazia serve, forse sta facendo meglio Xi o Putin, però io penso che proprio in un momento come questo, dove la democrazia è attaccata, bisogna dimostrare di essere democratici, come dice il nostro nome.
Ma c'è stato un deficit di democrazia interna, a suo parere?
Beh, c'è stato un po', forse anche come conseguenza del Covid, che è stato un momento in cui in pochi prendevano decisioni necessarie. C'è stato un po' di rattrappimento dei meccanismi democratici. Considerate che nel 2025, che è stato un anno complicato perché è stato il primo anno della presidenza Trump, la direzione, che è l'organismo che dà la direzione politica al Partito Democratico, si è riunito 2 volte. Quindi quello che un tempo era classico, cioè ci si riunisce per analizzare la situazione, capire che cosa fare, è diventato un po' un momento molto raro. Ed è uno dei tanti esempi in cui la democrazia non ha funzionato. Poi certo che poche persone partecipano all'assemblea, meno persone si iscrivono, meno persone sono presenti, si sentono un po' sconnesse dal partito, perché se non c'è mai un'occasione in cui si discute, si decide, si dà la sensazione di incidere nella direzione politica, le persone si allontanano. Una dialettica che non deve essere vissuta come un fastidio, come un impiccio, un impedimento, ma la capacità di discutere sulle questioni e trovare delle soluzioni migliori di quelle che uno penserebbe da solo. Io penso ancora che i partiti servano per questo, per ragionare, per confrontarsi, per approfondire, per cercare una strada, soprattutto in una fase come questa, che è una fase molto complicata per la sinistra italiana e la sinistra a livello occidentale, dove si fatica a vedere, cioè non è che dici faccio come in Germania, faccio come in Francia, tutti fanno un po' fatica a trovare la strada, e quindi la discussione interna, il confronto interno dovrebbe aiutare. Per questo credo che l'assemblea sia un passaggio giusto, buono, in cui c'è una minoranza che con lealtà, trasparenza e spirito costruttivo mette in moto una discussione che poi produce testi parlamentari. Anche oggi, insomma, noi abbiamo suggerito alcuni miglioramenti sugli asset, l'uso degli asset russi, su il sostegno al Mercosur, che poi sono nella risoluzione, che è più solida rispetto a quella che c'era stata presentata. Quindi questo tipo di dibattito, secondo me, ci aiuta il PD, aiuta la coalizione, aiuta, spero, a vincere le elezioni nel 2027.
Insomma, PD baricentro centrista di una coalizione che va dai liberali alla sinistra di Fratoianni, o il PD movimentista di Schlein che guarda a sinistra? Avrete capito che non è solo un problema di programma elettorale, di ricetta vincente alle politiche. Questa preoccupazione esiste, ma nel paese dove ormai la metà degli elettori non va più alle urne perché non crede più nei politici, l'impressione sgradevole che si ricava da una veloce occhiata allo stato della politica a un anno e mezzo dalle elezioni è che il potere, anche personale, le logiche di riproduzione del ceto politico, rimangano il principale contesto entro cui si fanno i giochi veri, in particolare in un partito come il PD, abituato alle idi di marzo contro i propri leader. Marco Furfaro è uno dei più stretti collaboratori di Elly Schlein, uno del cerchio magico della segretaria.
Sembra una fase di tranquillità, ma è veramente così? Insomma, siete sereni per il futuro?
Essere sereni per il futuro non è di grande auspicio.
Perché tu ricordi quello là.
Sì, l'esperienza del passato, visto che tra l'altro si trattava di un episodio proprio interno al PD. Penso che sia sempre un bene quando il PD è pacificato e unitario. Dopodiché penso che le nostre energie devono servire soprattutto un anno e mezzo alle elezioni politiche, perché probabilmente si voterà a primavera del 2027, a guardare molto più il fuori che il dentro. A volte dentro al PD c'è la tendenza ad avere una dinamica anche un po' autoreferenziale, per giusti posizionamenti legittimi, per prese di posizione, per un dibattito che è sempre salutare. Dopodiché io preferisco sempre dare molta più forza a ciò che si dice al di fuori, a cosa si comunica al di fuori, alle iniziative che si fanno al di fuori, e in questo deve essere un invito per tutti, perché noi non siamo più il PD dell'epoca nel quale comunque, a prescindere dal risultato elettorale, ci potevamo giocare un governo. Noi dobbiamo vincere le elezioni, le dobbiamo vincere bene. Per vincere e vincerle bene c'è da diminuire il tasso di meticolosità interna, per invece aumentare quello che è verso l'esterno.
Beh, però poi nella concretezza, quelli che si sono avvicinati a voi, no, con questa lenta marcia, ora vi chiedono collegialità, maggiore apertura nelle decisioni.
Che il PD sia un partito non collegiale o che non plurale, devo dire, credo che sarebbe una bestemmia affermare il fatto che il PD è un partito in quale decide la segretaria per conto suo, pochi eletti, perché nonostante il fatto che la segretaria è eletta non dagli iscritti, ma appunto da milioni di persone che stanno anche fuori, da centinaia di migliaia di persone che stanno fuori dal Partito Democratico, quindi anche con un mandato che è popolare, che va ben oltre la delega degli iscritti. Dopodiché il PD è uno dei partiti che discute di più nel mondo, tant'è vero che forniamo materiale per i giornalisti, per la politica, per i talk show, a volte anche, secondo me, pure un po' troppo rispetto
avete a discusso che avete discusso anche ieri, mi risulta, sulla mozione sul Consiglio Europeo, sul tema degli asset. C'è stato un dibattito
meno del previsto devo dire sì, ma meno del previsto. Devo dire che su quel punto, all'interno, sulla politica estera, in questo momento, al di là a volte di rappresentazioni macchettistiche che fanno alcuni nostri esponenti, c'è una linea ben precisa, che è la difesa della resistenza ucraina e anche sulla mattanza che c'è a Gaza. C'è una posizione netta del partito, magari è arrivata in ritardo, magari è arrivata dopo mesi anche di discussioni che magari fuori da noi erano già molto più avanzate. Si è visto anche con la manifestazione di piazza, quando portavamo 300.000 persone in piazza, le persone che si incrociavano dicevano finalmente, perché erano già pronte, la politica ci è arrivata tardi. Però oggi credo che sulla politica estera il PD non veda differenze così grandi.
La differenza ce l'avete con i potenziali alleati, questo è un problema.
Credo che anche a memoria storica solitamente le opposizioni si dividono sempre sulla politica estera, probabilmente posizionamenti, perché sanno di parlare a elettorato interno. Molto più preoccupante quello che vediamo rispetto al governo, con Salvini che fa il portavoce della propaganda russa, perché invece quello parla alla comunità internazionale e dà il segno di un governo fragile e diviso. Però è innegabile che ci sono differenze anche all'interno dell'opposizione. Noi con grande tensione unitaria stiamo cercando di appianare, di tenere tutto. Poi io credo che prevarrà il senso di responsabilità, evidentemente.
Quando si parla di divisione da appianare, introduce l'altro tema, che è quello della coalizione con cui andare a votare. Se vuoi andare alle politiche e non ripetere l'errore del 22, devi tenere dentro tutti.
Su questo sono molto ottimista, perché credo che fosse molto complicato presentarsi tutti uniti in tutte le regioni che sono andate al voto, e ci siamo riusciti. In più, ogni volta che affrontiamo temi concreti, dalla sanità al lavoro al salario minimo ai congedi, riusciamo a tenere insieme tutte le forze di Alternative a Giorgia Meloni. C'è un tema che riguarda Calenda, però non credo che da Renzi 5 Stelle, passando per AVS e poi per altre forze che speriamo arrivino e si aggreghino, io credo che da questo punto di vista una coalizione non riusciremo a metterla in campo, ma per un motivo molto semplice, ed è il motivo che probabilmente ragionerò in maniera più elementare degli altri miei colleghi, però io credo che il motivo sia semplice. Se è vero quello che andiamo a dire in TV, nei comizi, nelle aule parlamentari, nelle iniziative, cioè che noi siamo governati da una compagine che fa della ferocia la sua cifra sul paese, allora è scontato che tutti devi venire, altrimenti sei un politico privilegiato che giudica la politica italiana dal divano e pensa di impiazzare bandierine, e credo che sarebbe da irresponsabili.
L'ultimo sondaggio di fine anno, commissionato mentre la maggioranza approvava una legge di bilancio asfittica, priva di qualsiasi slancio, progetto, idea per risollevare l'Italia dalla pluridecennale crescita zero o quasi zero, ultimi in Europa da questo punto di vista, mentre i soldi del PNRR stanno per finire e il futuro è un punto di domanda, affermava che in ogni caso il governo Meloni e i partiti che lo sostengono godono di un consenso stabile e alto, demerito delle opposizioni, le quali si consolano con gli esiti delle elezioni regionali al sud. Se a Meloni non riuscisse il gioco di cambiare la legge elettorale, i collegi del Meridione potrebbero essere decisivi nel 2027. Marco Sarracino è il responsabile sud del PD.
Non stiamo facendo calcoli sulle elezioni politiche, noi vogliamo farci trovare pronti e siamo già pronti rispetto alla costruzione di un'alternativa a Giorgia Meloni, e lo abbiamo visto nelle ultime elezioni regionali, dove abbiamo avuto dei risultati davvero importanti e che ci caricano di una responsabilità, cioè fare bene nelle regioni dove si è vinto e fare una buona opposizione nelle regioni dove si è perso, e quello che ha prevalso è sicuramente uno schema politico che prevede questo, una linea chiara da parte del PD su alcune scelte nette, come quelle sui salari, con la grande battaglia sul salario minimo, ma anche il grande piano di assunzioni nella pubblica amministrazione e anche il grande tema delle pensioni, su cui il governo continua a fare passi indietro rispetto invece agli annunci che erano stati fatti in campagna elettorale, la grande questione del paese unito e quindi della coesione territoriale a partire dal nostro no all'autonomia differenziata, poi ci sarà ovviamente il referendum sulla giustizia, dove anche in quel caso ci faremo trovare pronti, e poi lo schema che è risultato vincente è quello della coalizione. Noi oggi finalmente per la prima volta dopo 20 anni siamo con una coalizione che si presenta in egual maniera sia al nord che al sud, quindi tutte le regioni in cui si è votato, una coalizione dove il PD è la forza baricentrica, ma dove ci sono il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi di Sinistra e i partiti di centro, quindi questa coalizione ci garantisce una competitività rispetto al risultato elettorale che potrà esserci alle prossime elezioni politiche.
Il partito è anche conflittuale al suo interno, perché poi si dovranno andare a fare le liste elettorali, si dovranno andare a decidere il futuro di tante persone.
Il PD, a differenza di molti altri partiti, ha una discussione, una dialettica interna vera, in cui diciamo si discute innanzitutto della linea politica che il partito deve esprimere, quindi noi siamo orgogliosi del fatto che all'interno del partito ci sia sempre una discussione.
Naturalmente in tutto questo c'è il convitato di pietra, che è l'astensione, ormai è sempre più strutturale a Sarracino, perché è vero che vincete con ampio margine, era successo anche alle precedenti elezioni in Campania e in Puglia, però ormai il numero delle persone che non vota supera strutturalmente quello di chi vota. Questo è anche una responsabilità della politica, naturalmente.
è un grandissimo problema, forse è una delle principali emergenze che bisogna affrontare, ma è anche il frutto dell'aver picconato in questi anni, negli ultimi 30 anni probabilmente, la politica in generale, cedendo a un populismo che alcune volte, pur avendo delle ragioni, si è scelto di gettare il bambino con l'acqua sporca. Faccio un esempio sul finanziamento pubblico ai partiti: averlo cancellato così di punto in bianco ha anche diminuito gli spazi di partecipazione all'interno del nostro paese. Oggi se vuoi fare politica in moltissimi casi lo fai perché puoi permettertelo. È molto difficile selezionare e costruire dei quadri dirigenti all'interno di quelli che sono i settori più deboli, le fasce più deboli del paese, e questo quindi pregiudica anche una partecipazione di quei mondi che si sentono lontani, ecco, in questo momento dallo Stato e da una rappresentanza dei partiti. Quindi il nostro tema nelle prossime settimane sarà anche quello di capire come alle prossime elezioni politiche e anche al prossimo referendum di primavera, quello sulla giustizia, noi riusciamo a portare il maggior numero di persone al voto. C'è un dato positivo però che voglio sottolineare, quello dell'ultimo referendum che abbiamo fatto sul lavoro, dove si dice sempre che i giovani non partecipano alla vita politica del paese. L'unica fascia d'età ad aver superato il 50% pieno degli aventi diritto sono stati gli under 35. Questo significa che c'è comunque una speranza, che se si fanno delle proposte interessanti ed utili, i giovani vanno a votare, e questa è una speranza per il futuro, ma io dico soprattutto per il presente.
Come vedono i giovani che si avvicinano alla politica tutto questo? Ha senso per loro discutere di correnti, di potere, di tattiche elettorali? I giovani sono stati citati da Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, un appello a prendere in mano il proprio destino in un paese che a tutti i livelli e anche nella politica li soffoca e li induce ad andarsene. Il PD, dopo gli anni post-Covid, è tornato a organizzare la componente giovanile anche a livello nazionale. Abbiamo incontrato sempre a Roma la nuova segretaria nazionale dei Giovani Democratici.
Tu quanti anni hai?
Io ne ho 28.
Ti chiami?
Virginia Libero.
È la prima volta che fai politica, quantomeno a questo livello? Immagino di sì.
A livello nazionale in questo mondo assolutamente sì. Ho un percorso un po' particolare, appunto vengo dalla provincia di Padova, da Selvazzano Dentro, quindi non dal centro della città. Mi sono avvicinata al significato di fare politica sin da piccolissima, perché ho fatto gli scout quando ero piccolina e ho imparato che veramente offrire un servizio a chi ha più bisogno significa fare politica. Poi ho attraversato le associazioni studentesche tra le scuole superiori e quelle e l'università, invece, dove ho avuto anche ruoli di rappresentanza importanti come la senatrice accademica all'Università degli Studi di Padova, e gli ultimi 2 anni invece mi sono concentrata in un esperimento che secondo me è molto ben riuscito, al circolo Hauser Blow Up, un circolo di invecchiamento attivo di cui ero la presidente più giovane a livello nazionale, nel tentativo di mettere insieme generazioni diverse, quella degli studenti universitari principalmente e quella dei residenti anziani in difficoltà che vivevano nel quartiere di cui mi occupavo.
Leggevo una statistica secondo cui sono più i giovani italiani e le giovani italiane che vanno all'estero, magari laureate, certo, laureati, che i giovani immigrati che arrivano qui. Questo è un problema drammatico per tutti quanti, certo. È una cosa che immagino voi tocchiate.
È un problema di attrattività che ha il nostro paese, ma non in senso strumentale, in senso di servizi offerti, cioè è un dato reale quello che in Italia non solo le persone laureate, in particolare quelle, però non è solo il tema dei cervelli in fuga, ma proprio di non avere città che rispondano alle esigenze dei giovani, implicano il fatto che veramente tanti che scappino dall'Italia. Io ho mio fratello ad esempio che vive a Berlino, ha 3 anni in più, di 4 anni in più di me, e ho vissuto sulla mia pelle a casa cosa significa vedere un giovane scappare perché non trova spazi per essere valorizzato all'interno del proprio paese. È un problema reale, come invece non è un problema il fatto che vengano persone da fuori l'Italia a trovare invece una vita migliore all'interno del nostro paese. È ovvio che bisogna strutturare dei percorsi per i quali possano avere una vita dignitosa anche loro, però stiamo entrando sempre di più in un meccanismo dove i servizi diminuiscono, chi ha pretese più alte, quindi magari uno studente italiano laureato tende ad andarsene perché non trova soddisfazione in Italia, però abbassando l'asticella la stiamo abbassando anche a chi entra nel nostro paese, che allora si accontenta sempre di più dei lavori che iniziano ad essere disumani o sicuramente non dignitosi.
Ti faccio l'ultima domanda. Una volta c'era la FGC, nel Partito Comunista, poi tutte le sigle che si sono succedute c'era una connotazione ideologica molto forte.
Certo.
Oggi che cosa c'è al posto di quell'ideologia?
No, perché al posto? Io credo che ci sia ancora un'ideologia forte su un tipo di mondo che desideriamo vedere e che vogliamo costruire un passo alla volta. Qua non si tratta di comunismo ideali in quel senso, ma di valori che guidano una giovanile come la nostra, ma io credo il centro-sinistra in generale, che sono forti e radicati soprattutto sui territori e che poi rivediamo anche a livello nazionale. Sono la solidarietà, sono l'antifascismo, l'antirazzismo, sono il fatto di costruire banalmente un mondo che non abbia più ingiustizie, ed è molto complicato vedendo come girano le cose oggi.
Quanti siete?
Siamo parecchi, in un momento non abbiamo un dato preciso sul tesseramento perché appunto a causa di questo problema che c'è stato a livello nazionale negli ultimi anni, la tessera dei Giovani Democratici è stata associata a quella del Partito Democratico direttamente, quindi dobbiamo ancora sgrezzare, diciamo, il dato, però siamo più di 10.000 in tutta Italia, quindi credo che sia un numero già abbastanza importante. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up,
state ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang.